It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Joe Biden ha vinto le elezioni presidenziali americane e la sua vittoria è stata più netta di quanto abbiano lasciato immaginare i quasi 4 giorni che sono serviti ad arrivare alla certezza di questo risultato. Lo scrutinio è stato lungo perché ci sono stati tantissimi voti da scrutinare e l'impressione che Biden fosse inizialmente in svantaggio si deve al fatto che i voti espressi per posta, che gli elettori democratici hanno usato molto di più dei repubblicani, sono stati scrutinati soltanto alla fine. Alla fine della fiera, però, Biden ha ottenuto 306 grandi elettori, superando abbondantemente la soglia minima di 270. Ha ottenuto almeno 5 milioni di voti in più di Trump su base nazionale e ha vinto in ben 5 stati che 4 anni fa erano stati conquistati da Trump. I primi 3 sono quelli del Nord, gli stati su cui Trump aveva costruito la propria immagine di politico amato dalla classe operaia: Michigan, Pennsylvania e Wisconsin. Sarebbero bastati questi 3 a Biden per diventare presidente, ma la vittoria degli altri 2 stati ha un significato storico. Biden ha vinto in Arizona, uno stato del sud-ovest dove dal 1952 a oggi solo una volta un candidato del Partito Democratico aveva vinto, Bill Clinton nel 1996. E poi ha vinto in Georgia, uno stato del profondo sud, della cosiddetta Bible Belt, un posto dominato dai repubblicani. La vittoria di Joe Biden in Georgia ha un nome, un cognome e una storia ben precisi. Conoscerle è un ottimo modo per dare uno sguardo al futuro del Partito Democratico e della politica americana.
Da Costa a Costa, la 4ª stagione del podcast di Francesco Costa per capire l'America del 2020.
Sapete qual è, o forse sarebbe meglio dire qual era, l'aeroporto più trafficato al mondo? Quello da cui ogni anno transitano più passeggeri? Provate a pensarci per un attimo. Qualcuno di voi magari penserà che sia quello di Pechino o di Tokyo. A qualcun altro verrà in mente Singapore. Qualcuno potrebbe rilanciare con Francoforte. Se vi dessi un piccolo aiuto e vi dicessi che l'aeroporto più trafficato del mondo si trova negli Stati Uniti, voi direste New York oppure Los Angeles. No, non è nemmeno Chicago. L'aeroporto più trafficato al mondo si trova proprio in Georgia ed è quello di Atlanta. La Georgia è uno stato del sud degli Stati Uniti che si trova appena sopra la Florida. È grande circa la metà dell'Italia, ma ha solo 10 milioni di abitanti e di questi più della metà vivono proprio ad Atlanta, una delle più grandi, dinamiche e multietniche metropoli del paese, con un tasso di laureati più alto che in Wisconsin o in Michigan, e un'economia che attrae ogni anno tantissime persone da ogni parte degli Stati Uniti e del mondo. È la città che ha ospitato le Olimpiadi del 1996 e quella dove ha sede la Coca-Cola. Ha avuto un ruolo speciale nella storia della musica, dal country al jazz, dal blues all'hip hop fino al rock, ed è una delle città con più festival ed eventi culturali di tutti gli Stati Uniti. Nella grandissima area metropolitana di Atlanta, dove gli afroamericani sono la maggioranza assoluta della popolazione, il Partito Democratico è fortissimo. Poco più a sud c'è un'altra regione chiamata Black Belt, che coincide con l'area dove durante la schiavitù si trovavano le piantagioni di cotone, un'altra regione molto progressista e molto popolata da afroamericani. A nord e a sud dello stato ci sono 2 regioni bianchissime e molto conservatrici che per secoli hanno avuto il potere su tutta la Georgia. Ancora oggi, in Georgia, i bianchi sono il 70% della popolazione.
Thank you.
Se avete ascoltato le puntate precedenti di questa stagione di Da Costa a Costa, non vi serve una grande introduzione sulla situazione politica della Georgia. Come quasi tutti gli stati del sud-est degli Stati Uniti, la Georgia fu uno degli stati a costruire la sua economia sull'agricoltura e quindi sulla schiavitù. Per secoli le persone afroamericane furono trattate come animali, comprate al mercato, separate dalle loro famiglie, costrette a lavori massacranti, tenute in condizioni terribili, torturate, abusate, vendute e uccise. Alla fine dell'Ottocento, la Georgia combatté la guerra di secessione dalla parte sbagliata, come il resto del Sud, decidendo di andarsene dagli Stati Uniti e rompere l'Unione pur di tenersi la schiavitù. Perse la guerra, come il resto del Sud, ma le elezioni del 1876 e la fine dell'era della ricostruzione portarono indietro le lancette dell'orologio. Ne abbiamo parlato proprio nello scorso episodio. Tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, i governanti della Georgia, gli stessi bianchi razzisti che erano stati sconfitti durante la guerra, ebbero la possibilità di ristabilire la supremazia dei bianchi sui neri. Lo fecero in tanti modi, ma il più efficace nel lungo termine fu soprattutto uno: impedire ai neri di votare. La storia è quella che vi ho raccontato altre volte e ci torniamo spesso perché non si può capire nulla delle elezioni negli Stati Uniti se non si parte da qui. Ai neri veniva impedito di registrarsi nelle liste elettorali, oppure gli veniva chiesto di pagare una tassa, che potevano evitare solo se anche il loro nonno era stato iscritto alle liste elettorali, un modo per farla pagare solo ai neri. Oppure gli veniva chiesto di superare un test di alfabetizzazione, oppure di presentare carte su carte, documenti, finché non se ne andavano. Oppure dovevano indovinare esattamente quanti fagioli contenesse un barattolo, non sto scherzando. Se poi riuscivano comunque a registrarsi, a volte venivano minacciati o uccisi. Se osavano spingersi al seggio, beh, innanzitutto dovevano trovarlo. E nelle zone dove vivevano gli afroamericani, i seggi non c'erano, oppure ce n'era uno solo e bisognava stare in fila per ore durante un giorno lavorativo. E poi magari finivano le schede elettorali, oppure cambiavano all'improvviso gli orari di chiusura, oppure si arrivava al seggio e si scopriva che la propria registrazione nelle liste elettorali non era più valida. Tutti questi provvedimenti sono noti come voter suppression negli Stati Uniti e non sono soltanto una cosa dell'Ottocento.
What's also happening at this time? A rise of laws coming out of these states that criminalize blackness, laws that only black people are subjected to.
The main reason was to prevent the newly freed slaves from being able to actively participate in our democracy.
By 1940, only 3% of African American adults in the South were registered to vote.
Negli anni 60 servirono le marce organizzate da John Lewis da Selma a Montgomery e il massacro di Selma per creare pressioni abbastanza forti sul Congresso e sull'allora presidente Lyndon Johnson perché si arrivasse all'approvazione del Voting Rights Act. Una legge che sanciva il dovere del governo federale di garantire il diritto di voto degli afroamericani, che metteva al bando le discriminazioni e stabiliva una cosa molto importante, cruciale. Gli stati del Sud, e attenzione, solo quelli, in ragione della loro storia di schiavismo e di segregazione, avrebbero dovuto sottoporre al giudizio del governo federale ogni ipotesi di riforma del sistema elettorale, o comunque delle leggi che governano il voto. Era una norma particolare e delicata, lo capite bene. Prevedeva che alcuni stati fossero trattati diversamente di fronte alla legge, non per un pregiudizio, ma per un giudizio basato su secoli di storia. Eravamo alla fine degli anni 60. Negli anni 70 sembrava che le cose al sud potessero davvero cambiare. Un gran numero di afroamericani che nei decenni precedenti si erano trasferiti al nord del paese, dove avevano trovato un clima più accogliente, la possibilità di laurearsi e guadagnare bene, avevano cominciato a trasferirsi di nuovo nella zona di Atlanta, attratti dalla crescita economica della zona, ma anche dal desiderio di cominciare una nuova vita nel posto che era stato la casa dei loro antenati. Ovviamente non erano tutti entusiasti. i bianchi più conservatori si scoprirono da una parte più o meno commissariati dal governo federale, a un secolo dall'era della ricostruzione, dall'altra accerchiati da una comunità afroamericana che era ancora senza potere, che non era ancora rappresentata davvero al Congresso, ma che di quel passo lo sarebbe diventata presto. Il Partito Democratico, che per decenni aveva rappresentato i razzisti e i segregazionisti del Sud, aveva appena cominciato a cambiare linea politica.
I worked on the 92 campaign as a college student, and at the time every statewide office was held by a Democrat with the exception of one, and then we lost a Senate seat, but Democrats controlled the state of Georgia for 130 years. By the time I joined the legislature in 2006, we had seen a demographic shift beginning, but we'd seen an ideological shift really cementing, and that's when conservatives really did control the state of Georgia.
La voce che avete appena sentito è quella di una donna afroamericana che si chiama Stacey Abrams, che visse in prima persona quella trasformazione. È nata nel 1974 in Wisconsin, ma da bambina si trasferì in Georgia seguendo i suoi genitori. Abrams racconta che all'epoca, fino agli anni 90, la competizione tra repubblicani e democratici era serrata al sud e i democratici controllavano ancora la gran parte degli uffici e delle istituzioni dello Stato. Mentre la popolazione diventava più multietnica, però, gli equilibri politici dello Stato cominciarono a spostarsi a destra. Come vi ho raccontato nel recente episodio sull'evoluzione dei partiti politici americani, dagli anni 70 in poi il Partito Repubblicano adottò la cosiddetta Southern Strategy. Dal momento che i democratici stavano abbandonando le loro posizioni razziste del passato, subentrarono loro a dare rappresentanza a chi voleva limitare l'influenza e l'emancipazione dei neri. I repubblicani continuarono a ostacolare la partecipazione dei neri al processo elettorale, riuscendoci. Anche se la sorveglianza del governo federale gli legava le mani, alcuni strumenti potevano ancora essere utilizzati. Inoltre, decenni e decenni di soppressione del voto avevano portato a una condizione difficile da cambiare. La comunità afroamericana non era abituata a votare. L'esperienza del voto non faceva parte delle loro vite perché nessuno di loro, o quasi, aveva votato per generazioni. La convinzione che il voto fosse uno strumento utile a cambiare le cose era una convinzione dei bianchi. Anche se le discriminazioni erano meno forti che in passato, sarebbero servite delle politiche mirate per incentivare gli afroamericani al voto, per coinvolgerli, per far capire loro che le cose erano cambiate. Queste politiche non arrivarono, ma a un certo punto arrivò Barack Obama.
In 2008, when Barack Obama was elected, it was among the most effective elections we've ever had, in that communities that had long been denied access, who had long excluded themselves because they did not believe they were welcome, who had never been engaged or even invited into participation, because of the nature of his campaign, because of the nature of his election, and yes, because he was a Black man who represented so much of what had been done wrong in America and could be made right, his election was emblematic of what democracy could achieve.
Cosa dice qui Stacey Abrams in un podcast di Vox? L'elezione di Obama del 2008 è stata il coronamento del lavoro fatto negli anni 60 dagli attivisti contro il razzismo come John Lewis e Martin Luther King. La natura della sua candidatura, l'entusiasmo generato dalla sua figura e la grande organizzazione del suo comitato elettorale erano riusciti a mobilitare proprio un gran pezzo di quelle comunità non bianche che fino a quel momento si erano disinteressate alle elezioni, perché pensavano che non li riguardassero dopo decenni di soppressione del voto. I repubblicani videro in quell'elezione non un'opportunità per fare tutti un passo avanti, ma una minaccia esistenziale. Se questo è quello che ci aspetta, pensarono, siamo spacciati, quindi dobbiamo reagire. Qui bisogna dire una cosa importante. Il punto naturalmente non è che le idee politiche conservatrici siano in qualche modo intrinsecamente ostili alle minoranze etniche, o che le persone non bianche siano in qualche modo intrinsecamente di centrosinistra. Non è così, ovviamente. Si può essere afroamericani e pensare che sia il caso di tagliare le tasse e la spesa pubblica, o essere molto religiosi e conservatori sul piano dei costumi, o pensare che il diritto all'aborto sia un problema o essere favorevoli alla guerra in Iraq. L'etnia non è un destino. Le idee politiche conservatrici o di centrodestra non sono idee per bianchi. Sono idee per chiunque si riconosca in quelle idee. Il punto è che gli eletti del Partito Repubblicano, la classe dirigente del Partito Repubblicano, era diventata tale sulla base del suo fare appello alle frange più razziste della società. Cambiare linea avrebbe significato cambiare classe dirigente, così come il cambiamento del Partito Democratico aveva portato a una nuova classe dirigente. Un partito repubblicano più accogliente e meno razzista avrebbe eletto evidentemente parlamentari diversi. L'elezione di Obama e la larghissima partecipazione che aveva stimolato nella comunità afroamericana, insieme ai cambiamenti demografici che stavano trasformando gli Stati Uniti, rendendoli un paese sempre più mescolato e multietnico, non erano una minaccia al Partito Repubblicano. Erano una minaccia a quella che in quel momento era la classe dirigente del Partito Repubblicano, che infatti, per garantirsi la sopravvivenza, decise di reagire.
The decision invalidating a section of the Voting Rights Act of 1965 deeply divided the justices, but it rested on a simple premise. As Chief Justice John Roberts said, nearly 50 years later, things have changed dramatically.
Il grimaldello usato dai repubblicani fu un ricorso presentato alla Corte Suprema da una contea del Tennessee, la contea di Shelby, che voleva cambiare le proprie leggi sulle elezioni e il voto e non voleva più accettare la sorveglianza del governo federale imposta da quella legge antidiscriminazioni degli anni 60.
Officials in Shelby County, Alabama, challenged that provision, arguing the South had made great progress since the act became law and today should be treated like the rest of the country.
La Corte Suprema nel 2013 diede ragione alla contea di Shelby con un argomento particolarmente interessante e controverso. La Corte disse che erano passati 50 anni dagli anni 60 e il problema del razzismo e delle discriminazioni non era più forte come negli anni 60. La stessa elezione di Obama era la dimostrazione che le cose nel paese erano cambiate. Quindi stabilì che il controllo del governo federale sulle leggi elettorali del Sud non serviva più, era incostituzionale. Non sussistendo più i motivi che avevano portato a quella legge non era più necessaria. Quella sentenza è davvero una delle cose più interessanti accadute negli Stati Uniti negli ultimi 20 anni, secondo me, perché pone una domanda fondamentale per ogni società interessata allo sviluppo e al progresso. È vero che nel 2013 la situazione negli Stati Uniti era molto diversa rispetto agli anni 60. È vero che era stato eletto e poi addirittura rieletto un presidente afroamericano, ma è vero che tutto questo era successo anche grazie alle disposizioni di quella legge antirazzista. È chiaro che una legge secondo cui alcuni stati debbano essere trattati diversamente dagli altri per via del loro passato razzista è una legge che tutti auspicano diventi a un certo punto superflua. Ma era già arrivato quel punto. Era arrivato il momento in cui considerare superflue le leggi contro le discriminazioni razziali, come se le discriminazioni razziali appartenessero definitivamente al passato? La sentenza del 2013 stabilì che sì. Quello che accadde dopo negli Stati Uniti suggerisce una risposta molto diversa. Dopo la sentenza della Corte Suprema nella contea di Shelby, valida per tutto il paese, il numero dei seggi chiusi nelle zone abitate dagli afroamericani crebbe istantaneamente. Andare a votare cominciò a richiedere sempre più ore per le persone afroamericane e molte semplicemente desistevano, non potendo permettersi di prendere 5 o 6 ore libere per votare. I criteri per accedere al voto per posta furono molto ristretti. Sono stati allargati nell'ultimo anno, ma soltanto a causa della pandemia. In un paese dove non esiste un documento come la nostra carta d'identità, poi, gli stati cominciarono a chiedere agli elettori di identificarsi ai seggi con metodi a volte apertamente discriminatori, per esempio considerando valido il porto d'armi e invalida la tessera universitaria. Pochi anni prima, in diversi stati, i collegi della Camera erano stati ridisegnati in modo da mettere sistematicamente in minoranza gli elettori afroamericani. Una decisione che era stata oggetto di contenziosi legali, contenziosi che improvvisamente non avevano più una base su cui poggiarsi. Le intenzioni discriminatorie dei governi repubblicani del Sud utilizzarono però soprattutto un altro strumento, efficacissimo. Poco fa vi ho accennato al tema della registrazione nelle liste elettorali. Vediamo di cosa si tratta. Gli Stati Uniti sono una nazione relativamente giovane, hanno 244 anni, ma sono una delle più antiche democrazie del mondo. È uno dei motivi per cui gli americani vanno così fieri della loro democrazia e si sentono speciali per questo. Alla fine del Settecento non esistevano molte repubbliche basate su sistemi democratici al mondo, addirittura con una costituzione che metteva per iscritto l'uguaglianza di tutti gli esseri umani. All'epoca era un'innovazione straordinariamente coraggiosa. Era chiaramente un esperimento e nessuno aveva idea di come sarebbe andata a finire. Per questo, per esempio, fu introdotto il sistema dei grandi elettori. «Hai visto mai che questa cosa delle elezioni e della democrazia non funziona?» pensarono i padri fondatori. «Meglio avere un organo intermedio». E per questo il diritto di voto non fu immediatamente dato a tutti. All'inizio, per esempio, non solo, ovviamente, i neri non potevano votare, ma non potevano votare nemmeno le donne. Per votare, quindi, bisognava registrarsi nelle liste elettorali e avere titolo per farlo. Questa consuetudine è arrivata fino ai giorni nostri. Al contrario di quanto accada in Italia, per esempio, l'iscrizione alle liste elettorali non avviene automaticamente quando si compiono 18 anni. Negli Stati Uniti bisogna farla, attivamente. Negli anni questo passaggio è stato usato come una barriera all'ingresso, per tenere alcuni elettori lontani dai seggi. Oggi non è più così. Per registrarsi nelle liste elettorali basta compilare un modulo e si può fare anche online. Ma la registrazione continua a essere usata per discriminare i poveri e gli afroamericani.
This is your emergency broadcast system announcing the commencement of the annual purge. Your government thanks you for your participation.
The purge. It's coming. No, not that purge. This one.
What's known as a purging of the voter rolls.
Election purging.
Election purging.
Purge. Purge.
Voter purge.
Purges people from its voter rolls.
And 125,000 voters.
Purged from voter lists.
È normale che le liste elettorali debbano essere periodicamente aggiornate. Le persone che muoiono, per esempio, vanno tolte dalle liste. Quelle che si registrano vanno aggiunte. Chi viene condannato per un reato la cui pena comporta la perdita dei diritti politici deve essere eliminato, così come chi si trasferisce in un altro stato e quindi dovrà votare in quell'altro stato. Quelle che sembrerebbero essere solo delle faccende burocratiche, al sud assumono però contorni ben più inquietanti. Senza la sorveglianza del governo federale, abolita dalla sentenza del 2013 della Corte Suprema, gli stati del sud hanno cominciato a purgare le liste elettorali, a cancellare milioni di nomi. Soltanto tra il 2016 e il 2018, soltanto negli stati del sud prima sotto sorveglianza, 17 milioni di elettori sono stati cancellati dalle liste. Solo alcuni di questi dovevano effettivamente essere cancellati, perché morti o perché non potevano più votare. Altri sono stati cancellati per vizi di forma, come una firma mancante sui documenti o perché il loro indirizzo conteneva anche una minima imprecisione. Altri ancora furono cancellati in modo indiscriminato, con una scusa qualsiasi, prendendo di mira soprattutto le regioni e i quartieri più popolati dagli afroamericani. Lo Stato che più di tutti gli altri negli ultimi anni ha purgato le proprie liste elettorali è la Georgia. La persona che fino a qualche anno fa era il segretario di Stato della Georgia, cioè la persona a capo di tutto quello che riguarda le elezioni, si chiamava Brian Kemp. Soltanto lui cancellò negli anni 1,5 milioni di persone dalle liste elettorali della Georgia. La persona che si era opposta con più forza alle manovre di Brian Kemp è quella di cui avete già ascoltato la voce nel corso di questo episodio, Stacey Abrams.
When I became leader in 2010, I put together a 21-page deck that I traveled the country going to see Democratic donors with, and my argument was one, we had a demographic shift that was happening that we had to harness. Two, we had an inchoate message
for 21st century Democrats that had to be refined. We had to know what we stood for. And three, we had to build an infrastructure that didn't rely on every single election, but really sought to win no matter who was on the ticket.
Stacey Abrams all'epoca era una deputata statale in Georgia e nel 2010 diventò capo dei democratici alla Camera in Georgia. È un'esperta di materie fiscali, è molto abile a lavorare con i numeri e con i dati ed è una grande fan di Star Trek. Ma quando i repubblicani della Georgia cominciarono a purgare le liste elettorali, lei mise in piedi un'organizzazione non profit, il New Georgia Project, allo scopo di coinvolgere in politica il maggior numero possibile di persone proprio nelle zone più colpite da queste discriminazioni e proprio nei segmenti della popolazione più presi di mira, i giovani, le donne, gli afroamericani. Questo genere di operazioni di solito nasce intorno a una singola elezione, perché magari il candidato di turno al Congresso o alla Casa Bianca decide di investire in queste attività durante i mesi di campagna elettorale. Di solito però gli sforzi si esauriscono con la fine della campagna elettorale e quindi hanno un'efficacia limitata. Le persone non si iscrivono alle liste elettorali se non sono coinvolte in un vero movimento, se non pensano che votare possa davvero portare dei benefici alla propria vita, se non si fidano delle idee e dell'onestà dei propri interlocutori politici. Eppure quelle che lo fanno poi possono essere comunque di nuovo cancellate dalle liste elettorali se lo sforzo e l'attivismo appassiscono dopo il giorno del voto. Il New Georgia Project di Stacey Abrams aveva questo di importante ed efficace. Restò attivo sempre, a prescindere dal fatto che ci fossero o no delle elezioni imminenti. Abrams girò gli Stati Uniti per spiegare il suo progetto ai finanziatori del Partito Democratico, convincendoli che con uno sforzo come quello che lei aveva immaginato fosse possibile cambiare il volto politico della Georgia. Ne convinse molti e ottenne abbastanza denaro da rendere il New Georgia Project una realtà della politica dello Stato, registrando milioni di persone che erano state cancellate e altre che non erano mai state registrate, e rendendo così piano piano contendibili elezioni locali, cittadine, di contea, che fino a quel momento erano state solidamente in mano ai repubblicani. Col passare degli anni, il lavoro di Stacey Abrams ridisegnò completamente l'elettorato della Georgia, cambiò proprio i connotati degli elettori e si rivolse non solo agli afroamericani, ma anche verso i tanti elettori bianchi che il Partito Democratico poteva rappresentare, ma che non si interessavano alla politica perché il risultato di ogni elezione era già scontato e finiva sempre per premiare i repubblicani. Tutto questo lavoro portò a una resa dei conti nel 2018, quando si andò a votare per eleggere il nuovo governatore della Georgia. La sfida era esemplare di tutto il lavoro fatto in quegli anni. Il candidato del Partito Repubblicano, infatti, era Brian Kemp, il segretario di Stato che aveva cancellato milioni di nomi dalle liste elettorali. La candidata del Partito Democratico era proprio Stacey Abrams.
Georgia's tight race for governor is getting national attention.
Brian Kemp is not only the Republican gubernatorial nominee, he's Georgia's Secretary of State.
Stacey Abrams looking to make history by becoming the nation's first female African-American governor.
Volunteers are picking up phones and knocking on doors across the state.
Come in and register to vote.
We are very excited to register as many people as we possibly can.
What do we want?
Register to vote!
When do we want it?
Today!
I come as one, but I stand as 10,000.
Brian Kemp era il politico repubblicano più estremista e trumpista della Georgia. Si definiva anti-immigrazione, anti-aborto, pro-armi e politicamente scorretto. Negli spot elettorali si faceva vedere su un furgone e diceva che gli sarebbe servito per catturare gli immigrati irregolari. La cosa più controversa della sua candidatura, però, non furono le sue opinioni. Kemp decise di non dimettersi da segretario di Stato, finendo per essere quindi allo stesso tempo un candidato alle elezioni e l'organizzatore e il responsabile di quelle stesse elezioni. Un conflitto di interessi evidente, anche se Kemp avesse avuto le migliori intenzioni, ma non le aveva. Infatti continuò a cancellare nomi dalle liste elettorali anche durante la campagna, stabilendo peraltro un principio nuovo. Chi non aveva votato negli ultimi 7 anni sarebbe stato cancellato. Il diritto di voto in Georgia era diventato un diritto che si perde se non si usa. Ci furono anche altre decisioni gravi. Le registrazioni di 53.000 elettori, per il 70% afroamericani, furono sospese per ulteriori verifiche. Le richieste di votare per posta presentate dalla contea di DeKalb, i cui abitanti sono afroamericani per il 50%, andarono misteriosamente smarrite. 2 giorni prima del voto, poi, la situazione divenne davvero paradossale.
We begin with breaking news this morning. The Secretary of State's office has just announced it is investigating the state's Democratic Party over a hacking attempt.
Talk about a political bombshell. This investigation could potentially be very polarizing for the midterm elections. Now, this information came into our newsroom less than an hour ago, and there are a lot of unanswered questions. But right now, we do know, according to the Secretary of State's office, someone tried to hack into the system last night, and they are pointing the finger at the Democratic Party.
In qualità di segretario di Stato, Kemp decise di aprire un'indagine contro il Partito Democratico per presunti reati informatici non meglio specificati. In qualità di candidato, Kemp ebbe persino il coraggio di diffondere un comunicato stampa in cui lodava l'apertura dell'indagine da parte del segretario di Stato, cioè di se stesso. L'indagine non andò da nessuna parte, non c'era stato letteralmente nessun reato informatico, ma quel momento rappresentò in modo esemplare la condotta di Kemp durante l'intera campagna elettorale. Da una parte faceva il candidato del Partito Repubblicano, dall'altra, in qualità di segretario di Stato, cercava di piegare le regole a proprio favore. Il giorno delle elezioni fu ugualmente segnato da polemiche e controversie. In alcuni seggi finirono le schede elettorali, in altre c'era solo un macchinario per validare le schede e si formarono file lunghe ore. Migliaia di elettori abbandonarono il proprio posto in coda dopo 3 o 4 ore ad aspettare. Alla fine, il risultato delle elezioni fu il più equilibrato da decenni in Georgia, ma Brian Kemp vinse, con appena 50.000 voti di distacco. Dopo giorni di polemiche sulla possibilità di chiedere un riconteggio, Abrams ammise la sconfitta, ma con parole molto dure e pesanti.
Under the watch of the now former Secretary of State, democracy failed Georgia. Georgians of every political party, every race, every region, again. I acknowledge that former Secretary of State Brian Kemp will be certified as the victor in the 2018 gubernatorial election. But to watch an elected official who claims to represent the people in this state baldly pin his hopes for election on the suppression of the people's democratic right to vote has been truly appalling.
Prendo atto che Brian Kemp sarà riconosciuto come il vincitore delle elezioni a governatore del 2018, disse Abrams. Ma guardare un membro delle istituzioni, una persona che sostiene di rappresentare tutti i cittadini di questo Stato, poggiare con spavalderia le sue possibilità di vittoria sulla soppressione del diritto di voto delle persone è stato spaventoso.
So let's be clear. This is not a speech of concession. Because concession means to acknowledge an action is right, true, or proper. As a woman of conscience and faith, I cannot concede that. But my assessment is the law currently allows no further viable remedy.
Che sia chiaro, quindi, questo non è un discorso con cui accetto la sconfitta. Prendo atto di non avere vie legali per combattere ulteriormente, perché la legge oggi consente che accada quello che è successo. Già in quel momento fu evidente a tutti che se Kemp non avesse abusato del suo ruolo, che se non avesse lavorato per anni e fino al giorno prima del voto, allo scopo di sopprimere il voto degli afroamericani, Stacey Abrams avrebbe vinto. E questo rese evidente un'altra cosa. Il progetto che Abrams aveva passato anni a descrivere ai funzionari e ai finanziatori del partito, il progetto al quale lavorava da molto prima di candidarsi a governatrice, non era un miraggio. Funzionava. Il numero degli elettori afroamericani, nonostante tutto, era cresciuto del 40%. Quello degli elettori latini era triplicato. Era possibile rendere contendibile una roccaforte del Partito Repubblicano come la Georgia. era possibile trasformare la geografia politica di uno Stato del Sud, e quindi potenzialmente di tutti gli Stati del Sud, attraverso un lavoro persistente, determinato e certosino, che fosse costante e che non puntasse solo a registrare gli elettori, ma a coinvolgerli, a organizzarli, a renderli parte del processo democratico. Sì, Kemp aveva abusato del suo potere e aveva vinto l'elezione, ma era chiaro che la battaglia politica più grande nel lungo periodo l'aveva vinta Stacey Abrams. Il cambiamento era possibile. Abrams ha raccontato che dopo quell'elezione fu così scoraggiata che per 10 giorni non uscì di casa. Poi si mise al lavoro e rilanciò, con l'obiettivo di portare la Georgia ai democratici alle elezioni presidenziali del 2020. Le cose erano diventate improvvisamente più semplici. Il risultato ottenuto in Georgia l'aveva trasformata istantaneamente in un personaggio nazionale, tanto da essere stata presa in considerazione da Joe Biden anche come possibile candidata alla vicepresidenza. Sulla sua organizzazione non profit cominciarono a piovere milioni di dollari stanziati dal partito o da ricchi finanziatori come Michael Bloomberg e donati da centinaia di migliaia di persone in giro per gli Stati Uniti. Abrams fondò una nuova organizzazione, molto più forte e grande della prima, Fair Fight Action. Soltanto negli ultimi 2 anni ha registrato in Georgia 800.000 persone. Con ogni probabilità, senza il suo lavoro, il 3 novembre non sarebbe successo quello che è successo. Joe Biden ha vinto le elezioni in Georgia.
It was actually Wednesday. We had a pretty good sense because we have an amazing data team. But Lauren Groh-Wargo, who has been my consigliere, my partner in this work, she and I were texting back and forth because we had the numbers that we thought were coming from the remaining counties. And it was that morning I called her and I said, this is the first time I've woken up in a November without curling into the fetal position first. And she was like, I know, I'm afraid. It feels like we're winning. I'm like, I know, but don't say it out loud. And you know, the numbers got bigger and bigger and we got happier and happier.
Il modo in cui si vota negli Stati Uniti è ancora oggi influenzato dai retaggi delle pagine più oscure della storia del paese e dai tentativi di chi cerca di vincere le elezioni non con la forza delle proprie idee, ma limitando la partecipazione al voto. Per questo motivo, il risultato ottenuto da Stacey Abrams in Georgia è storico e l'ha trasportata in una nuova dimensione politica. Il fatto che tutto questo poi sia accaduto in Georgia, lo stato di John Lewis, che come sapete è morto lo scorso luglio, è stato la chiusura del cerchio. Abrams dice di voler fare il presidente entro il 2040 e vedremo cosa accadrà. In ogni caso, nessuno dubita che sia attesa da un importante futuro nella politica americana. Il Partito Democratico sicuramente cercherà di utilizzare i suoi metodi di lavoro anche negli altri stati del Sud, allo scopo di renderli contendibili. E in questo esiste per noi un altro insegnamento. Anche una sconfitta può essere un'opportunità per cambiare le cose. Anche dietro una cattiva notizia si possono nascondere delle opportunità.
Do you think there are any Republicans on the national level now going, oh, would be better if she was just governor. Now we've lost the whole damn state.
I had some time on my hands. If they'd let me have this other job, I probably would have been distracted.
Qualche giorno fa, il comico americano Stephen Colbert ha chiesto ridendo a Stacey Abrams: secondo lei in Georgia si sono pentiti di non averle fatto vincere le elezioni a governatrice, ora che lei ha contribuito a fargli perdere lo Stato addirittura alle presidenziali? Lei ha risposto con tempi comici notevoli: e beh, mi hanno lasciato così tanto tempo libero, dovevo pur far qualcosa.
Avete ascoltato Da Costa a Costa, il podcast di Francesco Costa per capire l'America del 2020, prodotto da Piano P.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.